Buonasera, buonasera ascoltatrici, ascoltatori, buonasera a tutte le persone in ascolto. Questa è Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 21 alle 22. Oggi è il 29 di dicembre, puntata un po' speciale, non solo perché è l'ultima dell'anno, ma perché vi riproponiamo alcuni contenuti andati in onda in questa prima parte di stagione. Elena Mordiglia, come sempre, al microfono. mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail. Naturalmente, dalla settimana prossima cominciamo con l'anno nuovo e una nuova stagione ricca di contenuti. Questa sera abbiamo due ospiti internazionali che abbiamo raggiunto nelle scorse settimane: una giornalista francese, Nora Busoni, che ha scritto un libro sul femminismo e le questioni di genere, e La Tavola, si intitola Femminismo, il sessismo è in tavola, edito da Le Plurali Editrice. E poi abbiamo Polly Barton, che invece è un'autrice che per La Tartaruga ha scritto un libro che si intitola Porno, una storia orale. E insomma, ci andiamo ad ascoltare in intervista a queste due grandi giornaliste, e poi vi ripresentiamo una guida che credo che sia veramente importante conoscere, molto pratica, molto veramente, che è una guida che risolve i problemi, che si intitola La tua scelta zero ostacoli. Potete andarla a scaricare da internet. Questo quindi il menù di questa puntata speciale di Sui Generis, e quindi cominciamo subito. Cosa c'entra una bistecca col patriarcato? Perché le donne che cucinano di solito nelle case di rado sono delle chef stellate? Il lavoro agricolo è una roba da maschi? A queste e a molte altre domande tenta di rispondere il libro di cui vi stiamo andando a parlare. Ne parliamo con l'autrice. È un libro che è uscito per Le Plurali Edizioni, che è una casa editrice che assolutamente vi consigliamo e che ci suggerisce diversi spunti, appunto, di racconto qui a Radio Popolare. Il libro in particolare è un libro di una giornalista francese, Nora Busoni, che abbiamo raggiunto. Il libro si chiama Femminismo, il sessismo è in tavola. Noi abbiamo raggiunto Nora e le abbiamo fatto tutta una serie di domande, un'intervista che vi facciamo ascoltare qui a Sui Generis. Buongiorno Nora, benvenuta a Sui Generis. Prima domanda che ti faccio è questa: nel tuo saggio tu spieghi come il cibo abbia sempre avuto un ruolo nella sottomissione del genere femminile. Partiamo da qui, che cosa significa?
Quand je parle de l'asservissement des femmes à travers la nourriture, j'évoque par exemple l'assignation à l'espace domestique. Donc, qui est-ce qui aujourd'hui dans les couples hétérosexuels fait la cuisine du quotidien? Ce sont les femmes. Donc, elles fournissent un travail domestique qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas très valorisant ni valorisé. A contrario, les gens qui font la cuisine dans les restaurants, qui sont donc rémunérés pour ça, dans un espace qui n'est pas l'espace domestique, ce sont les hommes. Et chef de cuisine aujourd'hui, et depuis quand même pas mal de décennies, c'est un métier qui est valorisant.
Quando parlo dell'asservimento delle donne attraverso il cibo, parlo ad esempio dell'assegnazione nello spazio domestico. Chi nelle coppie etero fa la cucina nel quotidiano? Sono le donne, che forniscono un lavoro domestico che non è pagato né valorizzato e valorizzante. Al contrario, chi cucina nei ristoranti, che quindi è pagato per farlo, e in uno spazio che non è quello domestico, questi sono gli uomini. Essere chef è da sempre e oggi ancora un mestiere valorizzante e valorizzato. È sinonimo di potere. La gastronomia è una sorta di soft power, un potere politico e economico importante, oltre che un'attrazione turistica. Potrei parlare a proposito di asservimento anche delle donne che sono a dieta, delle costrizioni corporali, la costrizione alla magrezza che sempre di più tocca anche gli uomini, ma di cui le donne sono maggiormente vittime a causa della pubblicità, dei media, dei rapporti sociali. Le donne nel mondo sono molto più soggette a fare diete per tutta la vita piuttosto che gli uomini. Sono molto meno soddisfatte della loro silhouette e del loro peso che gli uomini. E se pensiamo al cibo attraverso al prisma del peso, perché non stiamo parlando della salute ma del peso e della silhouette, siamo come in una prigione mentale costruita. C'è una sorta di asservimento, appunto un'ossessione che si crea con quest'idea di non prendere peso. Possiamo parlare di asservimento anche attraverso l'appropriazione di certi alimenti da parte degli uomini. Nel mio secondo libro ne ho parlato. I tabù alimentari spesso concernono gli uomini perché riguarderebbero il cibo che gli uomini non potrebbero consumare perché troppo femminili e cibi che le donne non devono consumare perché sarebbero troppo maschili e mascolinizzati, mentre semplicemente sono alimenti che hanno un maggior apporto nutritivo. Ci sono culture in cui le donne non possono mangiare quello che galleggia nella pentola, ma solo quello che va a fondo. Ma il problema è che quello che sta sopra, quello che galleggia, è quello in cui ci sono i grassi, le calorie migliori, le cose più nutrienti. Quindi potremmo forse ipotizzare che questo accaparramento di certi alimenti e questi divieti alimentari che le donne subiscono da secoli sono una strategia per indebolirle, per impedire rivolte. Chi è indebolito, chi non mangia abbastanza o è meno muscoloso, si può credere che queste persone non si ribelleranno. È un'ipotesi, ma possiamo pensarlo.
Per empêcher une révolte, puisque quand on a quelqu'un qui est dans un état physique de faiblesse, par exemple, parce qu'il, elle ne mange pas assez, ou bien qui est moins musclé, etc., on peut se dire, cette personne ne va pas se rebeller, ne va pas en venir aux mains. C'est une hypothèse, mais on peut y penser aussi. On peut aussi parler de l'agriculture, à travers le monde, les femmes représentent la moitié de la main-d'œuvre agricole.
Possiamo anche parlare dell'agricoltura. Nel mondo le donne rappresentano la metà della manodopera agricola, ma in compenso sono una piccola parte di loro a essere proprietarie agricole. Sono le donne in agricoltura che hanno i mestieri più precari, sono spesso stagionali e non hanno accesso alla stessa tecnica, alle macchine, non hanno la stessa formazione degli uomini, non hanno accesso ai prestiti bancari come gli uomini. C'è un asservimento che è fatto attraverso il cibo a gradi diversi, che parliamo di consumo o di produzione o cucina.
O della cucina. A dei degré différents, qu'on parle della consommazione, della produzione o della cucina.
Passiamo allora a parlare, Nora, del lavoro nelle cucine. Il settore della ristorazione è un settore particolarmente difficile per le donne per molte ragioni: pregiudizi, atteggiamenti macisti, molestie sessuali. Ecco, perché e come la vita in cucina è così dura per le donne, mentre nella cucina domestica la responsabilità è quasi esclusivamente femminile, almeno nelle rappresentazioni dei media?
Dans les cuisines des restaurants, les femmes sont encore très peu présentes pour les raisons que vous évoquez, les préjugés, la misogynie, le harcèlement moral, sexuel. Donc la vie en cuisine.
Nelle cucine dei ristoranti le donne sono molto poco presenti per le ragioni che hai detto tu, per pregiudizi, misoginia, molestie psicologiche e sessuali. La vita è difficile nelle cucine per le donne perché gli uomini le escludono da questo campo professionale e sono tanto più escluse quanto più questo mondo è diventato valorizzato e valorizzante. Pensiamo ai molti programmi nel mondo, Masterchef, Top Chef, sono usciti molti libri. Pensiamo al modo in cui gli chef sono rappresentati come delle specie di dei, dei geni, degli artisti, sono come dei calciatori, degli attori. Le donne sono minoritarie nel mondo della gastronomia e della ristorazione perché gli uomini partecipano all'esclusione. È molto complicato. Ci sono donne che lasciano perdere perché vedono che è un boys club, semplicemente. Ci sono uomini che sono complici tra loro nell'escludere le donne e lo fanno perfettamente coscientemente.
La ragione per cui sono le donne che fanno da mangiare a casa e non al ristorante è perché la cucina domestica non è appunto né valorizzata né valorizzante, ma resta un lavoro tipicamente femminile, non remunerato né remunerativo. Quando facciamo la comparazione cuoco-cuoca, cuoco è lo chef, cuoca ci viene in mente una donna che cucina, non per forza in un ristorante. La stessa cosa per sarto e sarta, parrucchiera e parrucchiere. In Francia ci sono molti parrucchieri uomini famosi che hanno saloni, mentre quando pensiamo a parrucchiera pensiamo a una donna anonima che ci fa i capelli.
En France, en tout cas, les coiffeurs, on a beaucoup d'hommes connus qui ont des salons, qui ont des gammes de shampoing, de soins pour les cheveux. Et coiffeuse, on pense juste à la personne qui nous coupe les cheveux, une personne anonyme qui nous coupe les cheveux. Donc, quand une activité typiquement, traditionnellement féminine...
Quando una cosa tipicamente femminile la fa un uomo, questa prende una dimensione importante, è trasformata solo perché è un uomo che la fa. C'è anche l'idea che le donne siano naturalmente dotate per la cucina, una competenza innata, quindi non bisogna ringraziarle perché non fanno molti sforzi, è naturale per loro, mentre per gli uomini non lo è e devono imparare a essere creativi, tecnici, sofisticati e quindi devono essere valorizzati e tutto questo comporta un pagamento perché dietro c'è un apprendistato.
Et qui soit créatif, technique et sophistiqué, et donc c'est valorisant, et donc il faudrait.
Ma non c'è un'inclinazione naturale per la cucina, è un cliché. Le donne non sono naturalmente più dotate per la cucina, così come gli uomini non sono dotati per le cose tecniche. Ci sono persone che hanno voglia di imparare a cucinare e altre a cui non interessa.
Les hommes ne seraient naturellement plus doués à apprendre des choses techniques. Il y a juste des gens qui ont envie d'apprendre à faire la cuisine et d'autres qui n'en ont absolument rien à faire.
Conveniamo più specificatamente ai media, tu spieghi anche qual è il loro ruolo nei film, nelle serie televisive, nella pubblicità. Ci racconti un po' meglio come rappresentano appunto i media in generale il rapporto tra le donne e la cucina.
Ce qui est intéressant dans les médias, alors par les médias on entend la presse, les journaux télé, les représentations culturelles aussi, donc le cinéma, les séries, la musique, la pubblicité.
Quello che è interessante è che nei media, giornali, televisione, nelle rappresentazioni culturali, il cinema, le serie TV, la musica, la pubblicità, prima vedevamo molte donne e pochissimi uomini in cucina e ora, almeno in Francia, le pubblicità, ad esempio, mostrano uomini che cucinano. Ma magari perché nella scena devono sedurre una donna o perché sono divorziati e il mercoledì hanno la custodia dei bambini e allora fanno gli gnocchi, cose facili che piacciono ai bambini.
Gnocchi a poêler, voilà, donc des choses faciles et qui plaisent aux enfants. Donc cette relation qu'il y a entre les femmes et la cuisine, ou plutôt entre les femmes et la nourriture, il y a plein d'exemples. On va davantage mettre en valeur des hommes chefs. Dans des films, par exemple, on va mettre sur.
Ci sono molti esempi a proposito della relazione tra donne e cucina, ma anche di più tra donne e cibo. Nei film si mettono in risalto gli chef, persone remunerate, non ci si attarda sulla cucina quotidiana. Nella pubblicità si vedono donne che mangiano un certo tipo di cibo, per esempio si vedono soprattutto donne che mangiano yogurt, riso, cioccolatini e che hanno l'aria di avere un orgasmo mangiandolo e infatti lo mangiano da sole quando è una donna che lo mangia e così anche nel riso, ma è un po' strano. Mentre gli uomini sono rappresentati mentre mangiano l'alimento con più valore simbolico, cioè la carne virile che dà la forza dei muscoli. Nelle pubblicità che mostrano persone che cucinano, gli uomini sono messi in scena con grembiuli, in modo professionale, anche se stanno cucinando poi cose trasformate e industriali. Eppure abbiamo l'impressione che in loro ci sia professionalità, tecnica, apprendimento. Quando vediamo donne a cucinare, madri, nonne, vediamo che preparano delle cucine più sensibili, materne, confortanti, meno sofisticate. Questa dicotomia è diffusa dai media, che fanno credere che ci sono due cucine, la cucina delle donne e la cucina degli uomini. In programmi come Masterchef o Top Chef e nei concorsi, sentiamo spesso dire di un candidato che ha una cucina femminile, mentre non sentiamo mai dire che una candidata ha una cucina cucina maschile. Non so bene cosa vuol dire cucina femminile. Conosco uomini che cucinano molte verdure, usano spezie e fiori e decorano piatti come quadri. E conosco donne che sono chef, che usano carne come piatto principale e fanno una cucina più semplice. Questi cliché, che le donne sono sofisticate, hanno una natura sensibile, cucinano vegetale e gli uomini preferiscono carne e semplicità, beh, questa divisione non si trova nella realtà. Sfido chiunque ad andare in un ristorante e a dirmi chi ha preparato il piatto, dato che nei ristoranti non c'è una sola persona che prepara un piatto, ma un intero gruppo.
E d'un altro côté, je connais beaucoup de femmes qui sont chefs et qui mettent plutôt la viande à l'honneur avec une cuisine peut-être plus simple, etc. Donc, si on tombe dans les clichés de les femmes seraient sophistiquées par nature et sensibles et elles préfèrent le végétal et les hommes préfèrent la viande et la simplicité, presque être un peu trop nature, on ne le retrouve pas du tout en réalité. Moi, je mets au défi quiconque d'aller dans un restaurant et de me dire qui a préparé le plat. D'autant que dans un restaurant, il n'y a pas une seule personne qui prépare un plat et dresse une assiette, c'est une brigade entière.
Stiamo parlando del libro Femminismo, il sessismo è in tavola con la sua autrice. Allora, Nora, andiamo avanti a chiacchierare di questo. Una cosa che ti volevo chiedere è che cosa hanno in comune il femminismo e l'antispecismo, che è uno degli argomenti che affronti nel tuo saggio.
Sur le point commun entre féminisme et antispécisme, moi j'ai découvert cette réflexion dans le livre de Carol J. Adams qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande ». Et donc c'est une militante antispéciste qui est très connue. Et Carol J. Adams.
Io ho scoperto questa riflessione sui punti in comune tra femminismo e antispecismo nel libro di Carol J. Adams che si intitola Politica sessuale della carne. Lei è una militante antispecista molto conosciuta e spiega che legame c'è tra l'ipersessualizzazione della donna e quella delle specie di animali antropomorfe. Disegnare una scrofa a cui mettere tacchi, rossetto e minigonna e farla diventare l'insegna che invita i clienti in un ristorante che vende carne di maiale è un esempio di questo. Lei parla dell'oggettizzazione degli animali e di quella delle donne. Le donne sono considerate oggetti sessuali a disposizione di uomini e società, così come gli animali sono considerati come oggetti di consumo.
La manière dont on traite les femmes, on a cette expression qui dit tu me traites comme un bout de viande, tu me traites comme de la viande, ou bien en français on a beaucoup d'expressions.
Il modo in cui sono trattate le donne, c'è questa espressione, tu mi tratti come un pezzo di carne. In Francia ci sono molte espressioni dispregiative per parlare delle donne, cerbiatta, pollastra, grossa vacca, gazzella, sono nomi di animali. Al contrario, per gli uomini ci sono molti pochi nomi di animali, a parte stallone, che sarebbe un Don Giovanni, e un grosso porco, che è un uomo perverso, aggressivo, uno stupratore. Possiamo fare una comparazione nel modo in cui la società tratta animali e donne. L'antispecismo dice che non c'è una gerarchia tra animali umani e non umani, come si dice, e quindi si può paragonare al patriarcato. Lo specismo sarebbe una forma di sessismo perché il patriarcato ha postulato non solo la dominazione maschile, ma anche che esiste una gerarchia e che gli uomini sono superiori alle donne.
Puisque le patriarcat, rappelons-le, ce n'est pas uniquement la domination masculine, hein, c'est le postulat qu'il existe une hiérarchie et que les hommes seraient supérieurs aux femmes.
Ultima cosa che ti chiediamo, Nora, è una domanda semplice, cioè perché non ci siamo ribellate, non ancora almeno in cucina?
Très bonne question, pourquoi est-ce qu'on s'est pas encore rebellé? Moi je pense qu'on s'est rebellé, les femmes se rebellent depuis très longtemps, les mouvements féministes...
Bella domanda, perché non ci siamo ancora ribellate? Ma io penso che ci siamo ribellate, le donne si sono ribellate da tempo. I movimenti femministi e protofemministi, che all'epoca non si chiamavano femministi, erano già movimenti per i diritti delle donne, donne che combattevano, che lottavano contro il patriarcato. Le donne si ribellano da secoli contro questo patriarcato, contro la dominazione maschile che è in tutti gli strati e le sfere della società, che tocca anche i corpi e l'organizzazione sociale del mondo, l'economia, la politica, la cultura, ci si è ribellate. Io vorrei che la società intera si ribellasse, che ci si ricordi veramente che cos'è la lotta di classe, ma anche che la lotta di classe non si dimentichi le lotte femministe, le lotte LGBTQIA+, le lotte antirazziste e le lotte delle persone oppresse e delle minoranze.
Mais que la lutte des classes n'oublie pas les luttes féministes, les luttes LGBTQIA+, les luttes antiracistes, les luttes des personnes oppressées et minorisées.
grazie ancora alla nostra ospite Nora Boisoni, che ha scritto appunto questo libro Femminismo, il sessismo è in tavola, edito da Le Plurali Editrice. Grazie ancora.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en où je répolis pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux.
Andiamo a parlare allora di aborto libero e sicuro, e lo facciamo con appunto tra le mani, perché ve la potete anche stampare, una guida veramente pratica, completa e utilissima, che si intitola La tua scelta zero ostacoli. Per scaricarla, ve lo dico subito così magari andate già a guardarla, se siete davanti al computer dovete andare su IVG senza ma. Noi, per raccontarvi di che cosa si tratta e come questa guida anche è stata costruita, pensata, chi ci ha lavorato e come, abbiamo in collegamento con noi, che torna a trovarci, Eleonora Cirante. Ciao Eleonora, giornalista, ciao. Blogger, ciao, si occupa di diritti, cittadinanza, femminismo e sessualità. Ciao Eleonora, bentornata Sui Generis.
Grazie.
Grazie a te. E poi sulla linea 2 invece abbiamo Laura Onofri, che è tra le fondatrici di Se non ora quando e presidente di Se non ora quando Torino. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno e buonasera a tutti voi.
Allora, rispettivamente le nostre ospiti hanno curato, allora Eleonora Cirante ha il coordinamento editoriale e la redazione di questa guida, Laura Onofri invece il coordinamento della consulenza legale di questa guida. Eleonora, cominciamo con te, di che diavolo stiamo parlando e perché c'era bisogno di una guida così, così pratica? Quali sono gli ostacoli che questa guida spazza via?
Bene, due parole sul contesto in cui nasce, ovvero un network che mette insieme organizzazioni diverse tra di loro, chi più di movimento, chi più organizzazioni, associazioni consolidate e presenti sulla scena pubblica da molto tempo, chi si occupa di diritti LGBTQ+, chi più specificamente di diritti sessuali e riproduttivi, chi ha un occhio particolare sui dati, e questa sinergia nasce proprio con la volontà di tenere insieme i diritti sessuali e riproduttivi e i diritti delle persone LGBTQ di fronte a un pericolo, vogliamo chiamarlo così, un contesto culturale che non favorisce né gli uni né gli altri. Quindi partiamo da una sinergia che ha messo anche insieme linguaggi e obiettivi, e anche il gruppo di lavoro, che è molto ampio e che mette insieme diverse persone, ha parlato linguaggi differenti, perché questa guida nasce dalla collaborazione fra attiviste, quindi in particolare persone che tutti i giorni hanno a che fare con le storie delle persone e delle donne che provano e vogliono percorrere un percorso di interruzione volontaria di gravidanza, e si trovano davanti a tutta una serie di ostacoli di cui poi parleremo. Questi problemi, che sono stati raccolti tramite le piattaforme di automutuo aiuto, quindi di self-help, di tele-self-help potremmo dire, sono stati consegnati per lo studio e l'analisi a un gruppo di giuriste, e poi Laura ci racconterà come hanno lavorato. Non solo, questi problemi e le soluzioni che abbiamo prospettato sono poi state sottoposte a un gruppo di mediche, ginecologhe e ginecologi, per una supervisione dal punto di vista professionale di chi lavora sul campo. Questo ha, come dicevo, messo in comunicazione sguardi differenti. A volte è stato anche un'avventura trovare una mediazione fra i diversi punti di vista, ed è penso il grosso valore aggiunto di questa guida. Le problematiche, che sono abbastanza facilmente riconoscibili dall'indice, perché dico abbastanza facilmente? Perché abbiamo proprio articolato la guida in una prima parte che descrive come dovrebbe avvenire il percorso, e la seconda parte che è articolata in una serie di domande: vorrei abortire, che faccio se? Secondo gli step, i passaggi che una donna, una persona incinta si trova di fronte nel momento in cui interagisce con i servizi, ma anche la cultura in cui questi servizi sono immersi e che in qualche modo li definisce. Questi ostacoli danno l'idea di, intanto una disomogeneità, cioè il fatto che manchi un protocollo comune a tutte le regioni, quindi ancora non esiste in Italia non esistono linee guida sull'interruzione volontaria di gravidanza, è già di per sé un fattore di ostacolo. E poi ci sono tutta una serie di dinamiche disseminate sul percorso, che cominciano fin da quando si va in un consultorio dal medico di base o dal ginecologo o ginecologa privata a chiedere quel documento che serve per avviare il percorso, no? Molti medici, mediche dicono, invocano l'obiezione di coscienza per negare questo documento. Questa è una cosa molto 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 frequente, che tra l'altro si acuisce, un problema che si acuisce nei periodi festivi, e che però rispetto al quale abbiamo notato che c'è molta ignoranza rispetto a quali sono invece i propri diritti e quali dovrebbero essere gli obblighi di legge per cui non è possibile, cioè il documento va fatto. Altri ostacoli, altri eventi, altre situazioni che si possono verificare sono per esempio legate all'ecografia. Ci sono diverse situazioni, una di quelle più eclatanti è il fatto che per poter accedere all'interruzione volontaria di gravidanza molte strutture richiedono la visualizzazione del battito cardiaco fetale. Questa chiaramente è una situazione che può tramutarsi in sofferenza per chi sta facendo il percorso ed è anche una situazione che può essere facilmente manipolata da parte di chi ha una ideologia orientata a tradurre feto in bambino o embrione in bambino, per cui ecco, vedi, c'è il cuore che batte, te lo fanno vedere nello schermo, o cosa molto frequente e molto grave, si ritarda l'appuntamento in ospedale fino a quando non si vede nell'ecografia questo fantomatico battito, che ricordiamo non è un cuore che batte perché a quell'età gestazionale, quindi parliamo delle prime settimane di gestazione, non c'è un cuore, ma ci sono solo delle cellule che si stanno specializzando a diventare un cuore e che le tecnologie ecografiche traducono in una forma, in un suono che può essere decifrato come battito. Questa è una situazione particolarmente frequente e particolarmente nociva, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, facendo leva su una mole incredibile di dati scientifici, attesta che tanto più avanti, tanto più a lungo si fa aspettare l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi tanto più avanti va la gravidanza, tanto più può essere può avere un impatto sulla salute della donna.
Certo. Tra l'altro l'argomento dell'ecografia, del battito cardiaco, è uno di quelli più cavalcati proprio dalle associazioni pro-life, chiamiamole così.
Infatti poi Laura dirà che strumenti si possono usare per sottrarsi a questa pratica. C'è il tema dell'attesa, c'è il tema di quando ti respingono perché non c'è posto, c'è il tema di quando ti fanno andare avanti con... ti fanno passare le settimane per far passare avanti prima quelle che sono più vicino al termine. Ricordiamo che in Italia entro 90 giorni puoi decidere di interrompere la gravidanza per qualsiasi motivo, cioè la tua scelta è l'unica che deve valere. Dopo questo periodo invece il percorso diventa più complicato e la gravidanza del secondo trimestre è sottoposta ad una serie di passaggi che anche in questo caso abbiamo analizzato e tramite questo lavoro abbiamo anche potuto dare delle risposte a noi stesse, che qui parlo da attivista, appunto tutti i giorni ci confrontiamo con le domande, e finalmente poter dire ok, questo sì è legale, ok, questo sì lo possono fare, questo invece assolutamente no. C'è tutto il tema dell'aborto farmacologico, quindi delle diverse forme di somministrazione, come dicevo non ci sono linee guida, perciò addirittura ogni struttura va un po' secondo i propri canoni, quando invece anche qui la letteratura scientifica ormai si è attestata su quali farmaci, in che dosi, quanti, con che modalità di somministrazione, cioè per esempio la seconda pillola, il misoprostolo è meglio metterlo tra le guance e non deglutirlo, e invece ci sono ancora molte strutture in cui le donne ci raccontano che viene fatta inghiottire pastiglia.
E senti, questa guida è interessante proprio per quello, per la sua praticità. Se mi permetti, guarda, leggo una voce così per dare un'idea a chi ci ascolta. Vai. Di come è fatta. Leggo questa: l'ospedale richiede l'impegnativa del medico, della medica di base per fissare l'intervento, e qui ci sono due titoletti: cosa devi sapere, cosa puoi fare. Cosa devi sapere, c'è scritto: l'impegnativa non è richiesta dalla legge in Neretto. Cosa puoi fare? Puoi intimare all'ospedale o alla struttura di fissare la data della procedura, in quanto essa non può porre condizioni non previste dalla legge. Si potrebbe inoltre configurare un caso di rifiuto di atti d'ufficio. Compila e presenta una lettera sul modello dell'allegato 4. Questo per dire che ci sono anche gli allegati. Tanto è fatta bene questa questa guida di cui mi complimento ancora con voi. Laura Nofri, come avete lavorato allora voi? Eleonora ci ha detto che vi è arrivata questa mole di documentazione, voi avete lavorato a soluzioni efficaci per affrontare questi problemi proprio a norma di legge.
Certo, perché ci interessava prima di tutto dare delle sicurezze e dare una consapevolezza alle donne che spesso non hanno, perché non hanno anche gli strumenti per farlo, consapevolezza di quello che dice la legge e di quello che è giusto richiedere o non richiedere, perché appunto questa mole di ostacoli e di disservizi che le attiviste ci hanno presentato e che devo dire sono molto diverse, no? Sul territorio, come sappiamo bene, il territorio è un po' a macchia di leopardo e quindi ci sono in alcune regioni delle situazioni più importanti su certi aspetti e noi abbiamo cercato di analizzarle tutte, di vedere esattamente quello che diceva la legge 194, che è la principale, diciamo, fonte del diritto rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, ma non è l'unica, nel senso che contribuiscono anche altre leggi ordinarie, leggi statali relative appunto alla sanità e quindi ci siamo basati anche su quello. Faccio l'esempio del consenso informato, si parlava prima della richiesta che viene fatta appunto di ecografia per far sentire il battito fetale e ci si può rifiutare anche appellandosi appunto al consenso informato, che è una legge prevista a tutela, a garanzia dei diritti delle persone, no? Che affrontano qualsiasi tipo di esame e qui in particolare qui questo relativo all'interruzione volontaria di gravidanza. Io ho coordinato un gruppo di avvocate e giuriste, devo dire alcune giovani ma molto appassionate, perché diciamo la competenza c'era, ma c'era anche la passione la voglia appunto di produrre un documento che da un punto di vista appunto legale avesse una struttura importante, perché appunto analizzato nelle singole voci e avesse anche appunto, abbiamo fatto questi allegati di cui tu appunto accennavi, che sono dei modelli di lettera, di esposto, di denuncia, perché abbiamo voluto dare proprio uno strumento concreto alle donne che quando si trovano in certe situazioni possono subito presentare appunto una lettera, possono fare un esposto. C'è da dire una cosa, che diciamo che la legge ti dà degli strumenti, come può essere appunto una denuncia o un esposto, purtroppo tutti questi strumenti hanno bisogno di tempo, perché come sappiamo non è che da un giorno all'altro se presenti un esposto ti viene subito, no? Data la soluzione. Certo. E questo per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza è un problema, perché appunto il tempo invece qui è molto importante, è molto importante agire subito. Però appunto anche solo minacciare di fare una denuncia a volte può servire, e più che altro essere appunto consapevoli e essere molto cioè quando tu sai che sei titolare di un diritto, che ti stanno facendo un sopruso o che ti stanno dando un disservizio, se tu sai di essere dalla parte della ragione ti poni anche in un altro modo, no? Con le istituzioni, con le strutture sanitarie, e questo per noi è una cosa molto importante, perché noi vorremmo anche che questa guida appunto fosse come dire uno strumento appunto, come dicevo prima, per dare consapevolezza dei propri diritti e dare consapevolezza di quello che la legge oggi richiede per il percorso dell'interruzione volontaria di gravidanza. E quindi, come diceva Eleonora, è stata fatta con questi due grandi capitoli. Il primo è come dovrebbe essere senza nessun problema il percorso, e invece che cosa succede quando appunto questi problemi e questi disservizi ci sono, e quindi dando delle risposte sicure, perché insomma noi abbiamo analizzato bene ogni casistica che ci si è posta davanti e abbiamo appunto trovato le soluzioni.
Allora, io vi devo salutare, purtroppo non abbiamo più tempo, però voglio ricordare il sito IVG Senza Ma, voglio dire che è anche una guida molto completa, c'è anche una parte dedicata alle persone straniere, che quindi mi sembra di particolare interesse, c'è una parte dedicata alla specificità delle persone trans e non binarie, quindi davvero un lavoro completo. Ho sentito che una delle due forse voleva aggiungere qualcosa.
Questo che hai detto.
Siamo in sintonia allora. Grazie mille, grazie Eleonora Cirante che ha curato il coordinamento editoriale e la redazione di questa guida, grazie a Laura Onofri che ha curato invece il coordinamento della consulenza legale. Grazie ancora per essere state con noi, è davvero un lavoro prezioso di cui vi siamo grate.
Grazie a voi, ciao.
Continuiamo allora questa puntata speciale di Sui Generis con questo libro che ho tra le mani, che è appunto il libro di cui andremo poi a parlare tra un attimo, che si intitola Porno, una storia orale di Polly Barton. Parliamo con la curatrice della Tartaruga, che è Claudia Durastanti, che è scrittrice, traduttrice, insomma tra i suoi libri io ricordo La Straniera, però insomma la potete leggere su Internazionale, che invece parla di musica. E benvenuta Claudia Durastanti, grazie di essere con noi.
Ciao e grazie dell'ospitalità.
Grazie a te. Allora, tra pochissimo andiamo a parlare, come dicevamo in apertura, di questo bel libro che si intitola appunto Porno, una storia orale di Polly Barton, che è edito appunto dalla Tartaruga, che è una collana che tu dirigi dal 2021, poi insomma più attivamente dal 2022. Diciamo qualcosa sulla Tartaruga proprio, che da sempre porta sulle pagine le voci delle donne.
Sì, la Tartaruga nasce da un'intuizione di Laura Le Petit, che si mette in sintonia con una serie di tendenze dell'editoria europea, e secondo me fa nascere la casa editrice con un gesto molto bello, che è quello di colmare una mancanza. Si era resa conto che non esisteva una traduzione italiana delle Tre Guinee di Virginia Woolf, e la pubblica un po' andando a reinventare l'autrice, che era estremamente popolare in Italia chiaramente, ma come genio modernista diciamo, e magari il suo aspetto più politico femminista era passato in secondo piano, e da quel momento in poi ha avviato una serie editoriale anche abbastanza eclettica, no? Spulciando la storia della Tartaruga ci si rende conto che ha fatto anche una serie nera, insomma si è dedicata molto al genere, ha portato in Italia autrici che poi sarebbero esplose, penso a Alice Munro in particolare, e quindi nel momento in cui si è deciso di riprendere, dopo vari passaggi editoriali, di mettersi in raccordo con quell'esperienza originaria, io mi sono fatta molte domande. La prima, ha senso oggi una casa editrice femminista in un momento in cui viviamo nel femminismo di diffuso, molti cataloghi delle case editrici pubblicano autrici che sarebbero state magari impensabili in quei luoghi anche fino a pochi anni fa, c'è stato un grande movimento di riscoperta delle scrittrici marginalizzate. Allora, dove si poteva fare la differenza, ammesso che fosse importante farla? E il primo criterio a cui ho pensato è quello della cura, e anche in qualche modo di rifarmi, no? Alla Tartaruga proprio come simbolo, no? Quasi come se fosse un animale totemico, questo criterio un po' della lentezza e dell'assorbimento di quello che leggiamo, e quindi è una produzione, uso questa parola, contenuta, sono 4-5 titoli l'anno ed era mio desiderio che fossero titoli diversi, che coprissero non solo la narrativa ma anche la saggistica, le scritture un po' più ibride, ovviamente c'è una parte dedicata ai ripescaggi, una parte importante di questi titoli è dedicata alla traduzione, si spera sempre di più da letterature, ecco, che non sono modellate o appiccicate a quella anglofona. La tartaruga ha avuto storicamente una vocazione anglofona, anche grazie a tutte le attività di consulenza, ecco, queste case editrici, un bello quando si ripercorre la storia ci si rende conto che sì, c'è un'intuizione originaria, c'è una persona che le anima, ma soprattutto c'è una rete di informatrici, quasi di spionaggio, che propone continuamente testi, e questa è una cosa che succede anche a me, purtroppo il catalogo non può assorbire quanto arriva. Però anche quella è una storia che va raccontata, tutto il sommerso che c'è e che insomma speriamo di leggere anche attraverso case editrici che non sono la tartaruga ma che dalla tartaruga sono state ispirate.
E allora veniamo a dire qualcosa di questo libro, poi lasciamo la parola direttamente a Polly Barton, che io ho incontrato alla libreria Alaska ad Afori per presentare proprio il suo libro, quindi tra poco sentiremo proprio la sua voce. Come possiamo introdurre questo libro, che lei lo definisce un libro di porno chiacchiere, usando un'espressione così anche divertente?
Sì, ringrazio Clara Miranda Sherfig, non era di facilissima traduzione. No? In generale un libro sul porno, l'introduzione in Italia è un po' complicato perché molto del lessico che viene associato al porno, alle piattaforme, il libro di Polly Barton si occupa molto della vita del porno su internet, anche se ci sono interviste a figure, ce n'è un intervistato molto interessante, fa tutta una genealogia del porno in un certo senso perché ha 80 anni e quindi recupera tutta la dimensione di archivio, e qui però il libro tratta chiaramente molto della pervasività del porno attraverso le piattaforme digitali e la cultura online, e quindi anche lì spesso il linguaggio introduzione era quasi insufficiente, e il metodo che ha deciso di utilizzare Barton appunto era questo della chiacchierata per lavorare attorno al concetto della trasparenza, dell'opacità, della vergogna, e soprattutto in questo momento si pone una domanda a mio avviso fondamentale: la cultura dell'essere body positive, il fatto di non voler essere, di voler in qualche modo liberare il sesso da qualsiasi tipo di gabbia patriarcale, di costrutto, non ha fatto sì che non che si diventasse complici, ma che si partecipasse a una cultura del porno, a un'esperienza del porno che ha voluto rimuovere gli aspetti più intrinsecamente, se non problematici, sicuramente vanno mondati dalla vergogna, però che possono avere un impatto, un'influenza su come viene percepito il corpo femminile in una società in cui il porno è molto diffuso, ecco.
Grazie mille, grazie allora a Claudia Durastanti, che dirige appunto la Tartaruga, grazie mille per essere stata con noi, e torneremo magari a disturbarti più avanti per le prossime uscite. Grazie ancora.
Grazie, buon proseguimento. Ciao.
E allora noi andiamo ad ascoltare la viva voce di Polly Barton, lo facciamo appunto a partire da una chiacchierata che con lei hanno fatto lettrici e lettori che sono venuti alla libreria Alaska. Tra il pubblico c'ero anche io con il mio ingombrante registratore, che appunto sono riuscita a prendere un po' delle sue parole, quindi ve le ripropongo. La prima cosa che abbiamo cercato di scoprire con lei è che cos'è il porno, è possibile definire il porno, che cos'è il porno a partire da questa sua esperienza appunto di conversazioni che lei ha fatto con diverse persone, tutte molto diverse tra di loro. Questo è anche uno dei pregi di questo interessante libro, appunto l'aver scelto delle interlocutrici, degli interlocutori, delle persone appunto con cui parlare di porno, argomento che appunto secondo Polly Barton è troppo assente dalle nostre conversazioni, mentre magari è molto presente come attività, come fruizione nel corso invece della vita appunto di molte persone. Allora, prima cosa che andiamo ad ascoltare dalla voce di Polly Barton è: che cos'è il porno?
Hi everyone, it's really nice to be here, thank you for having me. It feels like a very familiar question in a way, because there was numerous times during the interviews when or conversations, as I prefer to call them, actually, when I was talking to someone and they would go off and da-da-da-da, but actually I much prefer, you know, reading porn. And then they'd look at me and then say, like, but wait, is that porn? What's the definition of porn? And I would kind of say...
È una domanda familiare per me, perché diverse volte in queste mie conversazioni qualcuno diceva magari io preferisco leggere porno, ma poi si diceva aspetta, ma questo lo posso considerare porno? E io dicevo non lo so. Penso che forse una delle ragioni per cui questa è una domanda interessante è che dall'avvento del porno online, in particolare di quello gratis in streaming, si è fissata nella mente molto specificatamente che il porno è quello online, quelle immagini che compaiono nello spazio in alto di Pornhub. Ma il porno è molto di più, c'è un'enorme diversità, c'è quello scritto, riviste, molte cose diverse. Ci sono programmi alla televisione che parlano di porno e anche documentari sono stati fatti, ad esempio il programma di Cara Delevingne sulla BBC. Su Netflix c'è un documentario su Pornhub. In un documentario c'è stato un attore porno che ha dato una definizione del porno che mi è piaciuta. Il porno è tutto quello che si consuma con l'esplicito scopo dell'eccitazione. Mi è piaciuta così tanto questa definizione che avrei voluto darla io. Per me questo libro è stato un percorso di scoperta, di viaggio. Io non sono un'esperta del porno adesso, ma lo ero ancora meno quando ho cominciato. È importante ricordare che quando ho cominciato alla domanda cos'è il porno, la risposta era non lo so.
Never hidden the fact that this book for me was a process of discovery and the conversations had in there were a sort of part of that journey. And you know, I'm not a porn expert now at all, but I was even less of one when I began, and I, you know, I've made no attempt to hide that. So I think it sort of is important also to record those moments in the book where people are like, what is porn? I don't know.
Prosegue poi la chiacchierata con Polly Barton ad Alaska, ad Afori dello scorso lunedì. Una domanda le viene fatta sul metodo, proprio sulla scelta di queste persone che vengono intervistate, e vediamo che cosa ci racconta su appunto il metodo di lavoro e le conversazioni, come sono state pensate, create e poi portate avanti, e con quali magari difficoltà.
I think the idea for the project came out of this increasing sense of discomfort that I had about the rift that existed.
Credo che l'idea sia venuta fuori da una specie di disagio, dal fatto che mi accorgevo che il porno era presente ovunque, in tutti i media, i libri, le serie TV, era menzionato ovunque eppure era totalmente assente da ogni conversazione. Quindi durante la pandemia, in un momento in cui il mondo si stava capovolgendo, ho pensato di provare a parlarne con le persone e vedere cosa accadeva. All'epoca non sapevo come avrei strutturato un eventuale libro, il mio primo libro. All'inizio avevo pensato a dei saggi, poi ho pensato di togliere il mio commento e di fare queste conversazioni. Ed è stato subito chiaro per me quanto fosse prezioso che le persone si fidassero di me, di fare con me queste conversazioni. È stato un momento molto prezioso. Però tutte le conversazioni erano grezze, molto naturali, e serviva una struttura per rendere più chiare tutte le contraddizioni, le autocorrezioni, mentre si parlava di porno. Io avevo, al contrario dei saggi, bisogno di presentarlo come una serie di conversazioni. Era importante che non fosse solo un monologo. Volevo un libro che non parlasse solo del porno in sé, ma che portasse l'argomento tra le persone. Volevo che se ne parlasse. C'era una mancanza di dialogo sull'argomento. Non volevo presentare un'immagine fissa, ma volevo dare a tutti la certezza che si potesse essere incerti e anche mostrare che era ok non saperne niente, e che se la gente non ne parlava era normale, che la prima volta che se ne parlava non si era capaci di farlo bene.
Embody uncertainty and show people that actually it's okay to not know, you know, with a subject that nobody speaks about, it's very natural that when you first start to talk about it, you won't be able to do it well. And I wanted to kind of present a model of that.
Stiamo ascoltando l'intervista a Polly Barton che c'è stata lunedì scorso a Milano, alla libreria Alaska, e a un certo punto si parla di un'ambivalenza tormentata, così proprio viene definita, che è il mood, diciamo, lo stato d'animo con cui lei ha approcciato questo argomento, che appunto è il porno. Le viene chiesta anche qual è stato l'aspetto più divertente e più difficile di scrivere. Della scrittura di questo libro, e probabilmente entrambi gli aspetti hanno a che fare, come ci dice lei, con questa ambivalenza tormentata.
Okay, so tortured ambivalence, fun thing, scary thing. I can do this. Okay, so tortured ambivalence. I think that when I first encountered mainstream heterosexual porn when I was in my teenage years.
L'ambivalenza tormentata è stata la cosa più divertente e più spaventosa dello scrivere questo libro. Credo che all'inizio, quando ho incontrato il porno online mainstream da teenager, lo trovavo tremendo a livello visivo e culturale, sia per il suo aspetto patriarcale che di violenza, e non lo trovavo per niente eccitante. Poi sono cresciuta e ho capito che c'erano tante altre interessanti forme del porno là fuori. Ed è stato interessante e importante, come persona di ampie vedute progressista, rendermi conto che c'erano tante possibilità. Non credo ci sia uniformità del desiderio, siamo tutti diversi e il desiderio è diverso. All'inizio era una tortura l'ambivalenza, poi ho capito che quello che disturbava era l'assenza di confronto sull'argomento.
And I think I've come to realize that a lot of the torture for me came from a total absence of discourse, and the feeling that I couldn't talk about it even if I wanted to. You know, there was just no permissivity around the discussion of it at all.
Ancora una domanda ascoltiamo, e una risposta soprattutto a una domanda ascoltiamo di Polly Barton. Una domanda c'è sulla condivisione. Questo libro nasce dalla necessità di parlare del porno con le persone, di condividere questo argomento e di fare un argomento appunto anche parlato oltre che fruito. E allora le viene chiesto proprio se si può condividere il porno e in che modo. Vediamo che cosa ci ha risposto.
One thing that I find really interesting about the subject of porn, and obviously I've not done a kind of comprehensive study of people, but just within this small group and then the conversations I've had.
Trovo interessante in questi dialoghi sul porno, non ho fatto conferenze, ma ho lavorato con piccoli gruppi. Ma le persone che ho incontrato mi hanno fatto capire che c'è una grande differenza tra cultura etero e cultura queer per quanto riguarda il porno. L'altro giorno stavo parlando a una festa con un mio amico gay, che aveva iniziato a leggere il libro e mi ha detto: devo sempre interrompermi perché mi fa sentire triste per gli etero. Credo che la comunità queer in genere, generalizzo, tenda ad essere molto più aperta al confronto sul porno. Hanno lavorato molto di più su questi temi, c'è più confronto su sesso e desiderio, e questo è un corollario interessante. Il porno diventa allora un prodotto molto più comunitario, mentre in altri ambiti si cresce con il porno solo in bagno, invece può essere anche uno strumento educativo. È interessante per me rendermi conto che può esserci il desiderio di preservare la propria privacy e che anche parlarne con persone possa sminuire la ricchezza di questa esperienza e del proprio mondo privato. Può valere per qualcuno, ma per me è quasi una pratica artistica. Lo spazio può essere privato, ma non è la regola.
You can make the comparison with a sort of an artistic practice. You know, the time that you're there in front of your canvas, it can be a very rich private space for you, but that doesn't rule out the possibility of having kind of fertile conversations about that with people outside of it.
Questa è l'intervista che abbiamo raccolto alla libreria Alaska a Polly Barton, autrice di questo libro, Porno, una storia orale, edito dalla Tartaruga. Ringrazio ancora Martina Stefanoni per il prezioso doppiaggio. E ci teniamo allora a questa Shimbalaye in sottofondo per salutarci. Sui Generis torna nell'anno nuovo il 5 di gennaio. Un caro saluto e tanti auguri, tanti auguri per un anno
è bello e anche migliore di questo che è appena passato, da Elena Mordiglia. Ciao, buonanotte.